Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Quindi, fatemi capire, una famiglia finlandese se n'è andata dalla Sicilia perché pretende una scuola efficiente, moderna e lungimirante. Ma chi siamo noi? Babbo Natale?
No, no, Rick, guarda che Babbo Natale è finlandese. Noi invece ci abbiamo il ministro Valditara.
E ce lo teniamo. Sigla!
Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
Ed è di nuovo, ancora una volta, polemica sulla scuola, strali, tempeste, fulmini e saette sulla scuola. E di nuovo la solita giostra di scaricabarile, atteggiamenti puerilmente difensivi e scudi alzati in difesa di non si sa cosa. Perché è sempre così, sembra ormai una barzelletta, una di quelle classiche storielle con il francese, il finlandese, l'italiano che vanno a scuola e tutti quanti muoiono in un attimo, così. Cos'è che fa ridere? Fa ridere il modo in cui noi reagiamo culturalmente, come collettività, alle critiche nei confronti della scuola, che spesso arrivano anche dall'estero, come in questo caso, e noi facciamo la figura dei mona, perché ci piace un sacco. E come sempre, noi, qui su Daily Cogito, arriviamo 10 giorni dopo gli eventi, un po' perché ci piace riflettere sulle cose prima di esprimerle, un po' perché, insomma, era impossibile 10 giorni fa, qui non c'era uno studio, c'era un cataclisma e quindi, insomma, abbiamo dovuto rimandare, ma questo era un argomento a cui tenevo particolarmente perché sapete quanto l'argomento scuola faccia parte dei topici fondamentali di Daily Cogito, quindi cerchiamo di ragionarci e, come sempre, siamo qui per fare un po' di chiarezza oltre le tifoserie. Quest'oggi, infatti, in questa puntata, parleremo di questo evento di attualità che adesso riassumo per i poco attenti e cercherò di esprimere e di raccontarvi 3 punti per far sì che ai finlandesi domani possa piacere la scuola italiana. E magari anche agli italiani, perché no? Ma cosa è successo? È successo che una madre di una famiglia finlandese scrive una lettera. Ora, questa famiglia finlandese, a quanto pare, si era trasferita dalla Finlandia alla Sicilia. E dici, ok, Helsinki, Siracusa, ragazzi, cioè stessa roba. E 3 mesi fa, perché dicono che erano stati attratti dal clima, dalla cultura, dalla curiosità. E va bene, cioè io ho fatto un trasloco di 1,5 km, sono arrivato qua che ho l'anima venduta a svariati demoni, non oso pensare cosa voglia dire traslocare da Helsinki a Siracusa, ma questo è un problema che risolveranno loro con i loro demoni. Si trasferiscono, dopo 2 mesi si accorgono che in realtà non va per niente bene, perché i loro figli tornano a casa da scuola e si lamentano di tante cose, si lamentano del fatto che la scuola è inefficiente, che gli orari non sono rispettati, che c'è casino dentro in classe, non c'è rispetto dell'educazione ed è grande staticità ciò che vige in queste classi, ovvero si sta seduti sempre per tutto il corso delle lezioni, per tutta la mattinata, e non si gioca all'aria aperta, cosa che invece in Finlandia a quanto pare avviene sempre continuamente, soprattutto in Lapponia, dove però non sono studenti ma sono gli aiutanti di Babbo Natale, via dicendo. Però insomma, non tergiversiamo, tutti quanti urlano, picchiano sui tavoli, usano fischietti. Io mi chiedo dove cazzo siete stati, cioè, nel senso, io quando ho letto usano fischietti ho pensato, ma i bambini o gli insegnanti? Ma soprattutto, perché mi immagino i bidelli in giro, non posso dire, il personale ATA con i fischietti in giro per le classi. Mi ha fatto tanto ridere questa situazione. Insegnanti indisponenti che peraltro non sanno l'inglese, perché i bambini sanno l'inglese meglio degli insegnanti. E allora, prima di entrare in questa argomentazione, vorrei dare un consiglio spassionato a tutti gli insegnanti siciliani che non sanno parlare in inglese. C'è Cambly, lo sponsor di oggi. Cambly è un'applicazione che vi permetterà di parlare inglese meglio, si spera, dei vostri studenti, anche quando arrivano dalla Finlandia, dalla Russia, dall'India o dal Bangladesh, lo imparerete meglio, perché Cambly è un'ottima applicazione che si può usare da desktop o anche da smartphone e ti permette di imparare l'inglese nel modo migliore possibile, ovvero parlando con un madrelingua. E i madrelingua di Cambly sono insegnanti che hanno un training legato a tutti i regolamenti europei e ti permettono, attraverso il dialogo ed esercizi, di migliorare il tuo inglese, qualsiasi possa essere il tuo livello, da livello base o più avanzato, ma soprattutto qualsiasi sia il tuo campo di curiosità. Ti serve l'inglese tecnico nell'ambito della costruzione di mobili IKEA? Troverai sicuramente l'insegnante adeguato. Vuoi parlare di inglese legato alla letteratura, alla filosofia? Troverai l'insegnante adeguato. Ti serve fare un colloquio di lavoro in inglese per un'industria farmaceutica? Troverai l'inglese adeguato. E tutto questo ti permette anche di migliorare, quindi, nel campo specifico che ti serve effettivamente. Accanto a tutto questo, Cambly ti permette anche di riascoltare, perché salva le videoconferenze che sono faccia a faccia con l'insegnante, e quindi puoi anche riascoltare e migliorarti nei difetti, smussare la pronuncia e tante altre cose. Cambly è un'applicazione fantastica che, grazie alla nostra partnership, ti permette anche di avere 15 minuti gratis con il link in descrizione, perché se sei scettico e dici, ma insomma imparare l'inglese non lo so, secondo me devo andare fino in Canada, poi non ci vai mai in Canada tanto, quindi non lo imparerai così, allora 15 minuti gratis per provare il servizio, e una volta provato avrai l'accesso anche, eventualmente, se deciderai che questo farà per te, al 50% di sconto per il piano annuale. Tutto quanto in descrizione, dacci un'occhiata, non perdere i 15 minuti gratis, perché altrimenti l'inglese non lo impariamo mai e poi facciamo figure di merda davanti a studenti finlandesi. Ok, torniamo a noi. La lettera che questa madre finlandese ha lanciato nell'etere con nonchalance ha scatenato un vespaio. In pochi giorni il mio feed era invaso da giornalisti, testate di giornale, ministri, insegnanti, cartomanti, istituti, influencer, attori, personaggi, filosofi, tutti. Ne hanno parlato tutti quanti. Solo noi siamo stati zitti, più per problemi tecnici che non per altro, però di nuovo secondo me c'è qualcosa da dire che non ho sentito in giro. E tutti quanti a difendere una scuola che io trovo fantomatica. Cioè, io ho sentito delle cose che dici, ma che scuola hai visto tu? Cioè, più fantomatica del fischietto in giro per la scuola. E scaricando, oltretutto, le deficienze della scuola sempre sugli altri. Sempre sugli altri. Sono un insegnante? È sicuramente colpa di qualcun altro. Sono un preside? Non è colpa dei presidi, è colpa di qualcun altro. Sono un politico? Beh, è colpa di quelli prima. E via dicendo. È il gioco del rimpallo che non porta mai a niente, perché è sempre così quando si parla di scuola, la colpa è sempre di qualcun altro, e di colpa in qualcun altro, di colpa in qualcun altro non si risolve mai niente. Così abbiamo il ministro Valditara dell'istruzione e del merito che canta le lodi dei docenti sottopagati, e la colpa è ovviamente dei governi precedenti, e ci mancherebbe anche quella. Abbiamo l'istituto paritario che pubblica un articolo dicendo di non fare di tutta l'erba un fascio, perché a quello ci pensa già il governo Meloni, evidentemente. Abbiamo l'immancabile insegnante di italiano che dà la colpa al sistema, alla struttura, all'esterofilia, cioè colpa del fatto che siamo esterofili e quindi prendiamo esempio dall'estero. Magari, signora mia, magari, cazzo, magari facessimo. Ma ovviamente, esente di tutto il suo discorso, da ogni colpa, il corpo docenti che non ha nessuna responsabilità. Poveri insegnanti, vittime di questa società brutale e capitalista, evidentemente. E poi il filotto di intellettuali in televisione, nei salotti, che come una sola voce grida che la Finlandia è un contesto troppo diverso da quello italico per fare paragoni. Un po' con questo tono. Ma stiamo scherzando! La Finlandia! Ah, la Finlandia è troppo distante, è troppo a... No, è... Ovest! Quindi sinceramente fa tutto tanto ridere, ragazzi. A questo punto, oggi è la famiglia finlandese che se ne va, perché la scuola è inadatta. Tra 5 anni sarà la famiglia indiana ad andarsene, perché la scuola è inadatta, e fra 10 anni la famiglia keniota che se ne andrà, perché la scuola è inadatta. E noi resteremo sempre qua a dire, ma tanto è colpa di qualcun altro. E noi saremo ancora lì a darci la colpa l'un l'altro per l'affondamento della scuola, mentre la scuola va ancora a fondo. È la stessa storia da ormai, da quando ho memoria di queste cose, ormai 20 anni e più. Forse La cosa ci fa ridere adesso. Io l'ho buttata un po' sul ridere perché, sì, cioè, bisogna anche ridere amaramente, ma magari ci fa anche indignare. Questi finlandesi figli di lapponi, ok, che vengono qua a dire queste cose. Ma come si permettono che si tengano la loro neve e i loro 12 termini per dire la neve? Se abbiamo a cuore il problema della fuga dei cervelli, dobbiamo renderci conto che l'altra faccia della medaglia è l'incapacità di attrarne. Perché questa storia, che è diventata la storia della... Di nuovo, leviamo gli scudi, tanto chi ha bisogno di sti finlandesi? Perché questo io ho letto. Ma chi ha bisogno della signora finlandese? Ragazzi miei, di nuovo, il problema è che questo è l'esempio di un paese che non sa essere appetibile per chi vuole fare le cose seriamente. E che possa essere stata fastidiosa o meno questa lettera, sicuramente è la lettera di una persona che ha a cuore la formazione dei propri figli. E mi sarebbe piaciuto che qualcuno prendesse un po' più sul serio questa cosa e al posto di dire «Signora, lei non vede la trave nel suo occhio», dicesse «Beh, ma aspetta un attimo, ma proviamo a ragionarci che magari, sì, magari c'è qualcosa di vero». E invece no. Vorrei ricordare che non siamo capaci di attrarre cervelli e quindi tutti se ne vanno, non solo gli italiani, ma anche gli stranieri che arrivano e se ne vanno, che è forse una cosa ancora più grave. Vorrei ricordarci che l'Italia è il fanalino di coda nei paesi fondatori dell'UE in tal senso, cioè l'entrata di competenze e personaggi molto elevati nei vari campi del sapere che dall'estero arrivano in Italia sono pochissimi. E tanti di quelli che arrivano se ne vanno molto presto, così come poi le nostre eccellenze se ne vanno via. Con tutto poi quel discorso di colpevolizzare chi se ne va all'estero. Andatevene, perché a questo punto... E io non sto dicendo che la scuola sia la causa. Non è così. Il paese ha una montagna di problemi a livello economico, fiscale, di ammodernamento, ha una montagna di problemi. Ma la scuola è un segnale importante e credo che sia anche uno dei punti essenziali da rivedere per cercare di far sì che fra 10 anni le cose non siano esattamente allo stesso modo. E finché si gioca sullo scaricabarile, la scuola affonderà e noi con lei. La scuola è purtroppo, e qui bisogna fare una constatazione molto molto semplice, è purtroppo in Italia un cumulo di macerie sotto le quali tutti tentano di tenersi stretto il pezzo di pavimento pur di non crollare insieme a lei. Ma a un certo punto la struttura verrà giù e lì saranno cazzi amari. Uno potrebbe arrendersi, io conosco molte persone che quando si parla di questi argomenti dicono «Vabbè, io mi sono arreso» e dire «Vabbè, aspettiamo che crolli definitivamente e poi da lì si ricostruisce». Questa roba la sento veramente da 20 anni e vorrei dirlo, è un po' una cazzata, perché purtroppo le forze conservatrici all'interno della scuola sono molto più determinate rispetto a quelle riformiste. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che ci sono enormi risorse spese per tenerci stretto quelle poche macerie che abbiamo e il crollo potrebbe tardare molto. E il crollo rischia di essere, come già in realtà è adesso, una guerra di logoramento, non un evento dirompente che ci permette di far venire fuori la creatività, ma una guerra di logoramento fra trincee in cui si vince se ci si mette meglio sulla difensiva e facendo perdere tutti in questo caso, nessuno escluso. E questo mettersi sulla difensiva è veramente un problema culturale fortissimo all'interno della scuola. Ora, mettendo da parte, poi io vi allego in descrizione se volete leggere la lettera, ma non dice nulla di straordinario, peraltro sono tante cose che anche io e Michele Boldrin abbiamo detto tantissime volte della scuola italiana, ok? Quindi la tizia finlandese non ha inventato nulla, ha semplicemente scoperto che tipo Rick Dufer e Michele Boldrin tante volte avevano ragione, senza conoscerci, che è una bella cosa. Ma mettendo da parte la diagnosi della mamma finnica, che peraltro usa un approccio che a me ricorda tanto l'approccio steineriano, cioè fai fare movimento corporeo al bimbo, imparerà meglio, e in mezzo a tutto questo una lunga serie di panzane su gamification e spiritualismo spicciolo, vabbè, lasciamo perdere, forse faranno loro i conti con quella roba lì, senza dubbio la scuola italiana è malata, cioè partiamo da questa cosa qua, però di nuovo non basta dire è malata e ma è colpa degli altri, no, cerchiamo di capire quali sono i problemi e andiamo a capire dove si può intervenire. Intanto i programmi e la didattica sono fermi agli anni 70 e nessuno parla mai di riforme in tal senso. Oh ragazzi, prendetemi una riforma della scuola degli ultimi 50 anni, ma anche di più, 70 anni, e trovatemi una proposta di riforma del programma didattico. Siamo fermi, non ci sono aggiornamenti, non ci sono cambi di prospettiva, non c'è niente, la scuola è ferma da un punto di vista didattico e che ci piaccia o meno, la scuola è prima di tutto il contenuto che si mette nella testa dei ragazzi e quel contenuto è vetusto, è ammuffito, è decomposto e tu non puoi che allevare un'istruzione decomposta in quel caso lì. E lì bisogna che ci mettiamo mano a questo aspetto, perché il mondo è cambiato radicalmente dagli anni 70 in poi. Se la scuola non riesce a cambiare nei contenuti, e ovviamente anche poi nel modo in cui affronta i contenuti, è inevitabile che la scuola finisca per marcire. E il marcimento, parola assolutamente impossibile, della scuola dal punto di vista istituzionale è causato dal marciume che sta all'interno della didattica, che è il cuore della scuola. In secondo luogo, un insegnante ha pubblicato una lettera, un'insegnante siciliana ha pubblicato una lettera in risposta alla mamma finlandese e ha risposto dicendo che noi siamo esterofili, che uno dei problemi è essere molto esterofili. Mi spiace, carissima professoressa, ma non è affatto così neanche lontanamente. La scuola qui è totalmente italocentrica e vede tutto ciò che è estero come contaminazione indesiderata. È certo che siamo esterofili. Quando le cose vanno male, quando i difetti vengono fuori, siamo sempre bravissimi a dire bisognerebbe fare come gli spagnoli, bisognerebbe fare come i croati, i finlandesi, i russi, bisognerebbe fare come... No, non facciamo come i russi, bisognerebbe fare come qualcun altro. Ma non è esterofilia quella. Quello è semplicemente di nuovo un altro modo per rinviare problemi e produrre soluzioni immaginarie. Non è esterofilia. Siamo italocentrici, sempre, in tutto. Guardate i programmi di letteratura. Siamo l'unico paese che praticamente studia soltanto autori italiani. Perché se andate a guardare in Germania, in Francia, in Inghilterra, si studiano anche autori di altre nazioni, di altri paesi. Qui no, qui è tutto italiano, tutto italianissimo, dall'inizio alla fine. Questa è... La traccia della riforma Gentile di fascistissima memoria. Quindi non vedo in che modo si possa dire che siamo esterofili. Anzi, altro problema. La coesione col territorio della scuola è drammaticamente arretrata. E oltre a questo, iniziative imperfette come l'alternanza scuola-lavoro, che è un'alternanza imperfetta, che andrebbe riformata, che va migliorata, però sono state immediatamente stroncate e non hanno avuto il tempo di maturare e sarebbe stato necessario invece. Quando è stata avviata, io mi ricordo, ho detto in quel momento, cazzo, è un bene perché questo potrebbe ricollegare un po' il tessuto scolastico formativo con il tessuto con il tessuto produttivo, che è fondamentale, ma non per trasformare gli studenti in produttori, via dicendo, ma perché tu devi anche all'interno del percorso scolastico capire che cosa vuol dire essere in un ambiente lavorativo. È fondamentale e tantissimi ragazzi non ci riescono. Allora, ci sono difetti? Sì, le aziende non erano sufficientemente attrezzate, quindi tanti studenti hanno portato caffè per mesi. Sì, ma di nuovo, nessuno dice che non fosse imperfetta. Bisognava accettarla con un po' più di elasticità. Invece l'ideologia sinistroide che nella scuola domina, si è subito detto: ma stiamo scherzando? No, gli studenti devono solo imparare cose teoriche e ci mancherebbe anche. Cos'è questo lavoro gratuito? Ragazzi, io ne ho letti di tutti i colori sull'alternanza scuola-lavoro e quindi adesso l'alternanza scuola-lavoro di oggi non ha fatto nessun passo avanti, ha ancora gli stessi difetti di anni fa perché nessuno se ne occupa più. Perché appena tu parli di alternanza scuola-lavoro, bam, arrivano in piazza e dicono: no, stiamo scherzando. Ragazzi, non si può fare un cazzo così, niente di niente. Le materie, diciamo così, di avanguardia, le materie che parlano il linguaggio del nostro mondo, le STEM, ma anche, mi fa ridere dire che sia una materia di avanguardia, l'insegnamento dell'inglese o altre materie insegnate in inglese, che sarebbe ancora un passettino in più, sono sempre viste di sbieco. Perché? Perché la scuola deve formarti l'anima, non la competenza. Perché a scuola devi leggere Seneca, anche se a 15-16 anni, Seneca, è probabile che ti starà sul cazzo in una maniera straordinaria, perché non hai fatto le esperienze di vita che servirebbero per sentire dentro di te le parole di Seneca, e invece magari imparare come cazzo funziona un motore di automobile sarebbe molto molto più importante a quell'età. Oppure, di nuovo, imparare cosa vuol dire stare in un ufficio, capire quali sono i ritmi di lavoro, capire che cazzo sono le tasse, qual è la differenza fra un interesse composto. Ragazzi, ma siamo al disastro, cioè economia, non c'è diritto, non c'è niente, però Seneca, insomma, Cicerone, stiamo scherzando, cioè nel senso, e questa roba qua, e adesso so che sotto qua arriverà il filotto di gente che fa, ma stai scherzando, proprio tu che parli di filosofia e non dovresti dire nient'altro che quello che dice Seneca. No, io capisco che per leggere Seneca servono delle esperienze di vita che... è difficile, magari qualcuno l'ha fatto, ma è difficile che a 16 anni uno abbia fatto, e quindi Seneca rimarrà soltanto il vecchio stronzo che scrive robe insensate a un altro tizio morto 2000 anni fa, Lucilio, e è a me che serve. Se lo leggi a 25 anni, dopo che ti è morto qualcuno, dopo che hai fatto esperienze, Seneca diventa dirompente, ma a quell'età è veramente meno importante rispetto ad altre cose. Ma di nuovo, noi siamo fermi negli anni 70 e abbiamo ancora questa visione della scuola come oracolo, dell'insegnante come, non so, formatore dell'anima, e abbiamo perso per strada il fatto che poi il mondo è diverso rispetto a 60 anni fa, e quindi ci perdiamo per strada tutte queste cose qua. E poi, ultimo aspetto della diagnosi di questa malatissima scuola italiana, a scuola si perde un sacco di tempo in attività extracurricolari o curricolari che servono soltanto a occupare tempo, nient'altro. Io conosco molti insegnanti o anche persone nella mia famiglia che insegnano a scuola, e posso dirvi che toccando con mano, vedendo le attività con cui sono oberati certi insegnanti, che non sono attività didattiche, sono attività assolutamente inutili, che non portano a niente se non a tedio, noia e perdita di tempo enorme. E quindi quelle bisognerebbe eliminarle così, senza pensarci neanche due volte. Se a tutto questo poi aggiungiamo che moltissime risorse che potevano essere destinate ad ammodernare gli edifici fatiscenti, a fornire attrezzature, eccetera, eccetera, sono state dedicate a mancette elettorali di ogni genere, fra cui il bonus di qua, bonus di là, e per fortuna non è andato in porto anche quello di Letta, perché sennò sarebbe stato veramente meraviglioso quello di 10.000 euro ai diciottenni. La frettata è fatta. Tantissime risorse che negli altri paesi, altre democrazie, sono state dirottate nella scuola, nella formazione, qui in Italia invece assolutamente no. Le abbiamo usate per altre cose, e di solito tutte cose legate al consenso elettorale. Ecco, questa è la frettata della scuola, una frettata venuta veramente male. La scuola italiana è disastrata, lo è, in particolar modo le scuole medie, che andrebbero riformate, forse direi cancellate assolutamente. È disastrata nel reparto umanistico, che di nuovo è fermo, ancora un'immagine assolutamente quasi, direi, religiosa del sapere, ed è un problema, è disastrata, e chi vuole solo conservare il proprio ruolo al suo interno, senza iniziare un percorso di cambiamento che parta da una sana autocritica, è parte del problema. E scaricare il barile sarà parte della catastrofe. E quindi o si cambia atteggiamento, oppure altro che famiglia finlandese che se ne va. Qua restiamo in quattro gatti a guardare le scuole vuote e dire, ma come mai? Quindi, da osservatore esterno, che però si occupa di apprendimento, di formazione, che incontra insegnanti, incontra studenti, ora cercherò di dare tre idee e discuterle e argomentarle per far sì che i finlandesi di domani possano apprezzare un po' di più la scuola italiana. Ci proviamo? Ci proviamo. Allora, primo, la valutazione dei docenti, che sapete è il punto su cui io batto il martello da più tempo e per più volte. Manca drammaticamente un sistema che disincentivi la sedentarietà intellettuale dei docenti, un sistema che ti renda indesiderabile fermarti e non imparare più un cazzo una volta che hai il tuo posto fisso. E io posso dirvi che questa roba è drammaticamente presente nel corpo docenti di oggi, altro che i docenti vittime e niente. Il docente dovrebbe essere proprio la figura professionale sempre votata all'autoformazione continua, dovrebbe avere incentivi ad autoformarsi e a migliorare competenze e conoscenze, non continui disincentivi a fare di meglio. E la scuola purtroppo va in quella direzione. Perché? Perché l'unico merito è diventare vecchi. Gli unici scatti di carriera che esistono nel corpo docenti sono quelli di anzianità. E quindi tu hai una pletora di bravissimi possibili docenti giovani che hanno voglia di imparare, che non si sono ancora spenti dentro, che hanno questo fuoco della curiosità e del sapere, che però rimangono relegati a posti di precariato perché all'interno della scuola l'anzianità vale al di sopra di ogni cosa, è la moneta di scambio, l'anzianità. E una scuola che vive di anzianità è una scuola che muore inevitabilmente nella formazione, perché non riesce più a distogliersi di dosso le cancrene che inevitabilmente si producono. Perché non solo è una scuola senza merito, ma è una scuola che invecchia costantemente e che abitua la mente anche del giovane docente a dire, una volta che entra di ruolo, ma a me chi cazzo me lo fa fare? Chi me lo fa fare di sbattermi di più? Poi ci sono quelli che lo fanno, non voglio di nuovo fare generalizzazioni, non venite a dirmi ma ci sono anche gli insegnanti, lo so, li conosco e sono felicissimo di incontrarne e conoscerne tanti, anche qui nella community so che ci sono insegnanti che fanno un lavoro eccezionale, ma dobbiamo anche renderci conto che c'è un problema sistemico in questo caso e che l'insegnante eccezionale, ma anche quello un po' più avanti agli altri, non è la regola, è l'eccezione. Una prova su tutti, ragazzi, guardate che fine ha fatto tutto il bagaglio di conoscenze tecniche che la DAD ci ha dato. Oggi provate a parlare con docenti e studenti su cosa si fa nell'insegnamento a distanza. Ci siamo dimenticati già tutto. Cioè i docenti hanno smesso di usare quelle conoscenze. Al posto di dire, ok, adesso si fa di nuovo scuola in presenza, che è molto bene, sapete quando sono stato critico nei confronti della DAD, però prendiamo il buono di quelle cose e le facciamo. Tipo, se hai uno studente che per vari motivi sta a casa da scuola per 2 settimane, ma perché non inserire anche la lezione filmata e trasmessa? Perché non abbiamo imparato alcune cose buone da quell'esperienza? No, subito cancellate. Perché? Perché è una fatica in più. Ma che cazzo, ma come si fa a ragionare così, ragazzi? Abbiamo bisogno quindi di un sistema che premi i meriti con scatti di carriera e di stipendio e che sanzioni l'incompetenza. Basta anzianità. Se tu hai 55 anni e insegni da 30 anni, ma sei un insegnante cane, devi essere disincentivato e quindi devi avere una sanzione in quelli che sono i tuoi vantaggi e i tuoi privilegi di insegnante. Non c'è niente da fare, deve funzionare così. Non si passa per una via diversa. Problema però, ogni volta che si parla di questo, sempre, c'è una levata di scudi sindacale che urla nessuno tocchi il docente, nessuno ci provi, nessuno, 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 proteggendo in questo modo non il posto di lavoro nella sua qualità e nella sua capacità di produrre valore, ma il lavoratore, al netto del fatto che sia bravo e competente oppure un cane incompetente. E non ha nessun senso questo. E tutto ciò ha trasformato il lavoro del docente nell'aberrante e leggendario posto assicurato, esentandolo da quella che è la formazione continua e riducendolo all'ultimo degli impiegati INPS. E chi non si rende conto di questo non conosce la scuola. E di nuovo, non voglio colpevolizzare tutto il corpo docenti, ma che questo sia un problema, mi spiace, non si può negare. I docenti quindi vanno valutati in modo serio. E in che modo? In che modo? Ve lo spiego. Semplicemente adottando quello che è il modello tedesco e anglosassone, cioè io, insegnante, diciamo, delle scuole medie, insegnante di matematica delle scuole medie, ho un lavoro e il mio lavoro è quello di rendere competente il mio studente per gli anni a venire. È evidente che in passato si è cercato di fare anche all'università, tipo lo studente che dà la valutazione all'insegnante, ma non ha nessun senso questo, anche perché non è un metodo che sia replicabile in tutti i casi. Qual è un metodo replicabile? Che io insegno a questi 100 studenti matematica in prima e seconda media. Dopodiché i risultati di questi 100 studenti in prima e seconda superiore, quindi 2-3 anni dopo rispetto al mio contributo alla loro formazione, darà la mia valutazione. Perché se fra 3 anni l'80% dei miei studenti è rincoglionito e non sa fare niente di matematica, è molto probabile che questo dipenda da me. In quei 100 studenti ci saranno sempre quelli 2, 3, 5, forse anche 10 stronzi che non ci avranno semplicemente voglia di studiare e quindi faranno male in matematica. Va bene, ma se 90 fanno bene e 10 fanno male, questo è una buona valutazione, è un 9 su 10. Se invece 8 su 10 fanno male, mi spiace, è molto improbabile che io abbia beccato una generazione di studenti tutti rincoglioniti. È molto probabile che semplicemente io sia un cattivo insegnante e quindi ho bisogno di essere incentivato a formarmi di nuovo. Se però questa cosa continua, devo anche essere lasciato da parte perché magari quello non è il lavoro per me, non è il mio lavoro. Non è possibile che l'insegnante sia sempre intoccabile. Ci sono insegnanti che dopo anni di lavoro smettono di imparare o si scazzano o magari cambiano carattere e diventano incapaci di insegnare. E questo si capisce attraverso una sana valutazione dei risultati dei miei studenti fra tot anni. È un... Adesso ci sarà sicuramente qualcuno, perché ormai questi argomenti io ho già visto le reazioni. C'è qualcuno che dice, ma io non posso controllare come saranno i miei studenti fra 2-3 anni. No, ma è una cosa statistica. È evidente che ci saranno sempre le mele marce, quelli che hanno poca voglia di fare, via dicendo, ma nella massa, nella statistica, tu potrai comparare i risultati dei 100 studenti di quell'insegnante e i 100 di quell'altro insegnante, e questo produrrà un metodo di valutazione che ci permetterà di capire chi sa fare bene quel lavoro e chi non lo sa fare bene, e chi lo fa bene viene premiato, fa scatti di carriera, di stipendio. È giusto che sia così. Chi invece fa male non avrà scatti di carriera, non avrà scatti di stipendio, e a un certo punto gli verrà detto, vecchio, stai facendo più danni che altro, perché capita questa cosa qua. Ecco, questo è un sistema di valutazione degli insegnanti che poi si può approfondire, è una cosa complessa, però valutare gli insegnanti sui risultati che gli studenti, non come individui, ma come collettività e massa, quindi come statistica, hanno 2 o 3 anni dopo rispetto al contributo di quell'insegnante. In maniera che magari, essendoci anche un insegnante diverso, non ci sarebbe nessun personalismo, ok? L'insegnante non saprebbe magari chi era l'insegnante precedente, via dicendo, tutte queste cose qua, però insomma sono poi da approfondimenti che eventualmente in futuro faremo. Ma questo è assolutamente necessario per me, è la prima strada da seguire per migliorare quella che è la scuola. Secondo punto, e qui ha a che fare con gli studenti, i comitati studenteschi diventino finalmente seri. Ragazzi, basta. Ho visto scioperi per i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli nel 2021. Ve lo ricordate quando, dopo la pandemia, 320 lavoratori della Whirlpool a Napoli sono stati lasciati a casa. Casino immane, studenti in piazza. Ho visto scioperi per il clima, scioperi per il Green Pass. Vabbè, uno magari ci crede in queste cose qua, ma va bene, quindi è giusto che ci metta. Ma non ho mai visto uno sciopero per le risorse sprecate in bonus. Mai visto uno sciopero per misure come il 110% che sono costate allo Stato 65 miliardi e quindi ha sottratto risorse preziose alla scuola. Non ho mai visto proteste per l'impossibilità di valutare i docenti. Non ho mai visto proteste per la conseguente inevitabile incompetenza che danneggia il vostro futuro. Ho visto accorate denunce contro un fantomatico neoliberismo che distrugge la società, ma mai denunce di un sistema clientelare in cui il criterio di promozione dei docenti è l'anzianità, che è una cosa che vi fa direttamente danno, direttamente mettere a repentaglio il vostro futuro. E no, invece il neoliberismo, il capitalismo, tutte cose che poi sono molto facili a denunciare perché sono dei fantasmi. Quindi smettetela di dare aria alle fantasie e iniziate a scendere in piazza perché la parola merito entri veramente in vigore nella nostra testa. No, sono sceso in piazza perché la parola merito è entrata nel nome del ministero. Cosa che, sapete, a me ha fatto piacere. Istruzione e merito sono due cose che vanno assolutamente affiancate da mille punti di vista. Ne ho parlato con Alessandro De Concini qualche mese fa. E invece no, si protesta per quello, ma non per il fatto che la scuola manca di merito, manca di meritocrazia, manca di costruzione di competenze. Iniziate a pretendere una scuola che sappia premiare veramente il merito e la competenza. Abbiate voglia di essere voi quelli che hanno merito e competenza. Ovvio, questo non accadrà nel cuore dello studente con la maglietta del CE, che vede la scuola e l'università come l'occasione per non lavorare fino a 40 anni. Ma gli altri si diano una mossa. Bisogna far sentire queste cose qua. Bisogna pretendere che ci sia questo tipo di cambiamento, perché altrimenti non avverrà. E la voce degli studenti in Italia è una voce di merda. È una voce che ormai è puramente ideologizzata e non parla mai di cose concrete che hanno a che fare col vostro futuro. Facile parlare di fuga di cervelli, però poi, quando vengono fuori questi fatti come quello della mamma finlandese, bisogna cominciare a dire le cose come stanno. E poi il terzo punto è: ma li riformiamo o no questi programmi? Sarò breve su questo. Ci vuole più STEM, come si dice, ok? Le materie tecniche legate a tecnologia, informatica, ci vuole più formazione in questo. Non c'è, dalla parte sia degli insegnanti che degli studenti. Ci vuole più teoria della scienza. Bisogna parlare di più di ciò che sta dietro la scienza, il metodo scientifico, e meno invece imparare a memoria la biografia di Galileo o di Newton. Chi se ne frega della biografia di Galileo e Newton? Me la studierò all'università quando farò storia della scienza. Serve capire la teoria, da dove sono emerse le cose di cui beneficiamo, come siamo riusciti ad avere i vaccini contro il Covid in un anno e mezzo, che cos'è l'importanza del metodo rispetto invece all'intuizione, a queste cose qua. E questo serve assolutamente. Ovviamente questo ha a che fare anche con un ruolo centrale della filosofia, ma non la filosofia intesa come gallerie di pazzie, la filosofia intesa come teoria dell'argomentazione, comprensione del valore delle idee. È una filosofia che sia molto più pratica e meno invece teorica, meno imparata a memoria e più di azione, più di confronto. Ovviamente la riforma della letteratura, beh, dal punto di vista delle humanities siamo al macello totale. Io voglio in Italia una letteratura che prende dentro anche le grandi letterature del resto del mondo, che riesce a parlare dei grandi letterati inglesi, americani del Novecento, che riesce a mettere dentro i francesi, i tedeschi e che in mezzo ci mette anche gli italiani. Però insomma, voglio dire, Foscolo a 17 anni, 16 anni, non è una buona idea, non lo è da nessun punto di vista. Alfieri a 16 anni non è una buona idea, e adesso arriverà quello che ha fatto la tesi su Alfieri e mi fa: ma come fai a dire non è una buona idea? Così come da un certo punto di vista manco Manzoni è una buona idea per tutto il tempo che ci si passa sopra, perché Manzoni, Promessi Sposi, è un libro che letto a 16 anni ti fa venire il latte alle ginocchia. E sono molto gentile, se lo leggi a 25-26 anni dici: cazzo, che capolavoro. Ma anche lì non mettiamo in discussione queste cose, e in realtà in quell'età ci vorrebbero altri tipi, anche autori italiani, Calvino, Landolfi, sono tantissimi. E invece no, siamo ancora incuneati con i programmi degli anni 70. La storia, abbiamo bisogno di riformare i programmi di storia e arrivare a dare agli studenti un po' più di contatto con la realtà circostante. Non dico di arrivare a studiare fino alla guerra in Ucraina, però almeno fino all'11 settembre 2001, almeno conoscere la storia fino a quel momento, che cos'è il muro di Berlino, com'è cambiata la politica italiana, sono tutte cose che nella storia dovrebbero esserci. Evidentemente però, se tu hai un programma di storia di 3 anni delle medie, che poi viene ripetuto esattamente in 3 anni di superiori, poi ti resta soltanto 2 anni per le ultime cose, che non ha nessun senso. Io ancora oggi mi chiedo come nessuno abbia preso quella ripetizione delle materie dicendo: ah sì, è una stronzata, aspetta che adesso facciamo una bella continuità, così rimane tempo anche per arrivare fino ai tempi moderni e contemporanei. E invece no. Ci vuole una scuola che abbia più spazio alla pratica, e quindi di nuovo in filosofia la teoria dell'argomentazione, la logica, la discussione, il dibattito, e poi l'eliminazione dell'ora di religione, che magari ci fa anche bene. Che dite? Potrebbe essere una buona idea. Ora, ho detto tante cose, è stata una puntata anche più lunga di quello che volevo, però è un argomento che mi sta molto a cuore questo. Io non sono uno di quei pessimisti per partito preso che vede la scuola come partita persa. Partito preso, partita persa. Non avevo notato questa dicotomia. Però possiamo ancora farcela. Possiamo ancora tirare su una scuola che inizi un percorso virtuoso. Ma bisogna partire dall'autocritica e capire che la scuola è così perché gli insegnanti hanno il loro livello di colpa, gli studenti hanno il loro livello di colpa, i politici hanno il loro livello di colpa, i sindacati hanno il livello di colpa, e tutta una serie di elementi, presidi, perché non si crea una scuola così disastrata se è sempre colpa di qualcun altro. Anzi, se ci diciamo che è colpa di qualcun altro, il disastro sarà l'unica strada, e allora lì verremo abbandonati e lasciati al nostro brutale affondamento, e i finlandesi saranno l'ultimo dei nostri problemi, Babbo Natale o Val di Tara che sia. E questo era quello che avevo da dire a riguardo. Ovviamente questo video non farà grande scalpore perché ormai non va più di moda parlare della famiglia finlandese, però a quei pochi che hanno ascoltato, grazie, spero di aver messo insieme qualche ragionamento utile E adesso, se siete in live e non uscite, che leggiamo qualche domanda, tutti gli altri condividete la puntata e noi ci rivediamo molto presto con i prossimi feed e Daily Cogito. Grazie, buona serata e fate i bravi, ragazzi. Mi raccomando, e studiate, cazzo!